concludiamo questo capitolo sesto di Giovanni, che inizia dal segno del pane e dei pesci e poi continua a lungo con questo approfondimento di Gesù. Molti discepoli, sentendo Gesù parlare così, dissero: adesso esagera, chi può ascoltare cose simili? Ma Gesù si era accorto che i suoi discepoli protestavano e disse loro: le mie parole vi scandalizzano? Ma allora che cosa direte se vedrete il figlio dell'uomo tornare là dove era prima? Soltanto lo Spirito di Dio dà la vita, l'uomo da solo non può far nulla. Le parole che vi ho detto danno la vita perché vengono dallo Spirito di Dio, ma fra voi ci sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e quelli che stavano per tradirlo. Poi aggiunse: per questo vi ho detto che nessuno si avvicina a me se il Padre non gli dà la forza. Da quel momento molti discepoli di Gesù si tirarono indietro e non andavano più con lui. Allora Gesù domandò ai 12: forse volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che danno la vita eterna. E ora noi crediamo e sappiamo che tu sei quello che Dio ha mandato. Parola del Signore. Cosa si può riflettere su queste domande così ingombranti anche, però chissà se i tentativi di risposta ci aprono il cuore, la mente. Mi pare che una rondine, fra l'altro, è entrata a farci visita, e i cinguettii, no, ci accompagnano, quindi è una presenza buona, bella, una rondine in chiesa. Certo c'è da chiedersi, almeno nella meditazione che ho vissuto di fronte a questa pagina del Vangelo, sempre cercando di ascoltare le voci, le storie che incontro e anche chiaramente dentro al filtro di quella storia che è la mia personale, come quella di ciascuno e di ciascuno di voi, perché la gente se n'è andata? Perché una folla esultante che aveva intenzione di osannare Gesù, a proclamarlo re, vedendo in quel segno dei panni e dei pesci uno dei segni previsti con la presenza del Messia che era tanto atteso, perché poi se n'è andato, poco a poco? Di fronte a una riflessione che Gesù ha condotto cercando di portare le persone che ascoltavano e cercavano di dialogare con lui, di portarle alla profondità. E come dicevamo in queste domeniche, cercando di collegare il pane indispensabile per il nutrimento del corpo a quel pane che è come la risposta, il nutrimento, quelle dimensioni profonde dell'animo. E dicevamo già, senza nessuna dissociazione, perché sarebbe imperdonabile, già è stata fatta troppe volte dividendo la dimensione della fede da quella della storia. E dicevamo anche, se davvero si assumesse la dimensione interiore, la più profonda, come guida della vita, tutte le persone di questo mondo avrebbero da mangiare, perché proprio manca nell'umanità questa dimensione profonda, che poi allora c'è emergente quella dell'avidità di persone, di gruppi, di grandi gruppi finanziari a livello planetario, le multinazionali, però c'è quell'attenzione al materiale, all'assolutizzazione del materiale, perché manca questa guida interiore, spirituale. Quindi Gesù fa tutto fuorché un discorso di dissociazione, di uno spiritualismo astratto, lasciando, ecco, che le persone poi, oggi diremo, muoiano di stenti e muoiano di fame. No, tutt'altro. È un discorso di profondità che lega continuamente la spiritualità alla materialità, il cielo e la terra, la storia e quello che c'è oltre la storia concreta, ecco, materiale. E allora Gesù guarda i suoi amici più stretti e vede sul loro volto un'incertezza. È un'incertezza anche da parte loro, e chiede loro in modo diretto: volete andarvene anche voi? Allora ci chiediamo insieme, ma perché nella vita nostra, nella storia delle famiglie, delle comunità, nella storia dell'umanità pare così difficile questa dimensione spirituale e quella culturale e poi l'onestà, la rettitudine, la disponibilità, la gratuità, la generosità, l'impegno per il bene comune, perché paiono così difficili? E pare così più facile la superficialità, la banalità, il qualunquismo, il lasciarsi andare, il lasciarsi tirare dalla corrente dei più e il dire ma tanto cosa si può fare, tanto ecco fanno tutti così. Ah, esagera adesso. Cosa facciamo? Lo seguiamo, sta esagerando. Ma qual era l'esagerazione? Quali erano le parole dell'esagerazione? Come dicevamo domenica, leggendo dentro alle parole che si usano nel Vangelo, che sono chiaramente frutto anche di quel momento storico, culturale, religioso, teologico, perché Gesù attraverso il dire, dare il mio corpo, il mio sangue per voi, significava una vita donata totalmente. Allora è questo probabilmente che fa paura. Un discorso è duro per questo? Di una generosità, di una disponibilità incondizionate? È su questo aspetto che c'è il timore che lasciandosi coinvolgere da questa disponibilità poi non c'è più fine? E gratuità chiama gratuità, e amore chiama amore, e amicizia chiama amicizia, e coinvolgimento comune chiama coinvolgimento comune? E non è forse qui invece che noi avvertiamo nella vita che c'è un nutrimento profondo dell'anima? Proprio vivendo queste dimensioni siamo nutriti nella profondità dell'anima, e questa donazione poi reciproca, però attingendo quella donazione, ci riferiamo a Gesù di Nazaret che ha donato, ricordiamo tante volte quello che il pastore Bonhoeffer, che ha dato la vita, no, impiccato a Flossenbürg perché oppositore al nazismo, no? Diceva Gesù, se io dovessi fare una definizione di lui, mi viene subito da dire colui che è vissuto totalmente per gli altri. È questo che fa paura? È questo che fa paura? Credo di sì, che sia questo per ciascuno di noi. E quando ci sono questi segni anche fra noi, reciproci, e quando ci vengono dalla storia della Chiesa e dell'umanità queste vite donate, sentiamo che c'è l'accensione di una dimensione positiva, che c'è un nutrimento che ci arriva dentro, che c'è una comunicazione che fa bene nel profondo, che ci esorta, che ci sollecita, che ci sostiene. Però questo non fa mancare le verifiche, anche brutali, le solitudini, anche difficili da gestire. Perché, guardando anche nel foglio che avevo preparato, facevo questi esempi che vengono i più spontanei, no? Perché, ho citato prima Bonhoeffer, perché ad esempio nel periodo del nazismo e del fascismo così tanta gente è stata coinvolta e non ha obiettato in coscienza, ha obiettato ma è stata una minoranza rispetto alla maggioranza che ha aderito. Perché tante volte mi viene questa immagine, perché una folla delirante in piazza Venezia a Roma inneggiava il Duce che dichiarava l'entrata in guerra dell'Italia, la seconda guerra mondiale che ha portato solo devastazioni, lutti, morti, gente sparita e non più tornata, anche a Zuliano, anche a Tualis, perché quella folla osannava? Perché osannava? E di fronte a un discorso di non violenza e di pace c'è la titubanza a seguirlo. Perché? Sono domande terribili nella storia dell'umanità. Perché oggi, leggendo su un giornale, proprio mi ha colpito, no? Per farvi un esempio, un altro, per farci un esempio, no? Diceva che, non ricordo i nomi e mi scuso, ma un graduato americano di 66 anni oggi, si è trovato l'altro ieri in una scuola dove era stato invitato, 200 alunni, e lui con coraggio, dopo tanti anni, ha testimoniato quella famosa strage che ci fu in un villaggio del Vietnam con 500 e più morti, quando arrivarono i soldati americani e fecero una strage, un'inutile strage, sempre inutile una strage, ma ancora più aggravata dall'uccisione di donne, di bambini, dallo sventramento di donne incinte, una situazione orribile. E lui dice, è stato processato, è stato condannato, poi con le condizionali, ha accettato di andare in questa scuola e ha detto, io ogni giorno penso a questo, non posso togliermi questo pensiero. Io sento una grande colpa, mi sento in colpa. E quando i ragazzi gli hanno chiesto, molto attenti, dice un articolo ben fatto del giornale, della stampa, dice, quando i ragazzi con molta attenzione, perplessità, gli hanno chiesto, lui dice sì, è successo così, che ho ubbidito a un ordine stupido e disumano, ma ho ubbidito perché ero un inferiore, ho ubbidito, ma era un ordine a cui disubbidire, oggi penso così, era un ordine a cui disubbidire, uno solo, da quello che si sa, un soldato americano si è sparato in un piede, perché ha capito come stava precipitando la situazione, si è sparato in un piede per non partecipare al massacro, si è sparato in un piede, quindi ferito dove non l'hanno utilizzato, ma è stata una cosa, è che c'è un monumento, oggi c'è un percorso della memoria in quel villaggio del Vietnam, no? Ma anche lì in nome di Dio, si andava contro un paese che era comunista, l'Occidente, in nome di Dio, a proposito del discorso che si farà anche dopo a Udine, fra le religioni, allora, ubbidito però, ha ubbidito, dice, è stata una sciagura aver ubbidito, perché agli ordini ingiusti e crudeli e disumani non si deve ubbidire. Ecco. Fatti della storia, molto significativo in una scuola, lui ha accettato di andare, è giusto che mostri la faccia e che mi assuma la responsabilità di quello che ho fatto, purtroppo da protagonista. Ecco, la coscienza cosa dice? La coscienza cosa dice? Allora, esempi storici questi. Allora, noi nella vita nostra, no? Questi sono piccoli, drammatici, piccoli rispetto a una storia più grande, perché se ne potrebbero far emergere, ecco, di questi esempi. Ma vediamo che si può cambiare rispetto a una folla che c'è, poi tanti se ne vanno, e anche il gruppetto, volete andarvene anche voi. Si può cambiare nella vita, lo proviamo tutti, diciamo in parole semplici, in bene e in male. Si può cambiare. Mi sono venuti due esempi della Chiesa, di due vescovi che noi ricordiamo spesso, specie uno, Monsignor Romero. Si può cambiare. Allora, Monsignor Camara, del Brasile, Marinetti, no, del Brasile, Monsignor Camara, quando era giovane, aveva posizioni esattamente contrarie a quelle che prenderà dopo. Non solo era conservatore, non solo, peggio era. E Monsignor Romero, che ricordiamo sempre, di cui anche la stola, era un uomo moderato, chiuso, impaurito, pavido. L'hanno nominato per quello arcivescovo di San Salvador. Io ho parlato con Benito, un prete, no? Forse vi ho raccontato già, e ha detto che quando hanno nominato vescovo Romero, un gruppo di preti, diciamo, più aperti, in Salvador ha detto, noi di fronte a questo vescovo, a questa nomina, ce ne andiamo in Guatemala, non possiamo più pensare a una chiesa così diplomatica, così chiusa, ce ne andiamo via. Cos'è che ha fatto cambiare questi due uomini? E uno è diventato il profeta, uno dei profeti di America Latina, e Romero è stato ucciso mentre celebrava l'Eucaristia. Cos'è che li ha fatti cambiare? Perché sono cambiati, profondamente cambiati. È stata la partecipazione alla vita della gente, è stato partecipare alla povertà delle persone, è stata partecipare alle stragi, andare a raccogliere i morti, a confortare i parenti, a visitare i feriti, vedendo e partecipando alla sorte delle vittime, hanno capito i meccanismi di ingiustizia e di violenza che portavano quelle vittime e hanno detto non possiamo tacere, non possiamo guardare dall'altra parte. E insieme la connessione con quelle situazioni alla parola profetica del Vangelo, una saldatura intima, disgiungibile, intimamente unita, quello li ha fatto cambiare, sono cambiati, si può cambiare in bene, però noi, senza adesso guardare agli altri, io guardo a me, ognuno a noi, ma quante persone anche, ripeto, non è un giudizio, è solo una piccola, modesta descrizione, qualche accenno, ma come si dice con una battuta, quante persone erano incendiari di ideologie, di ideali grandi, e poi sono diventati pompieri di quegli ideali, Quanta gente che voleva cambiare il mondo nella Chiesa e nella società è diventata così tanto tranquilla da essere indifferente. E come mai? Come mai? Allora quegli ideali erano superficiali? Certo, ci può essere in tutti noi un momento, un periodo di stanchezza, quello è un altro discorso. Ma quando c'è un'idealità profonda, che è quella che guida la vita, è mai possibile rinunciare se è stata quella la guida della vita stessa? Personalmente sono portato a dire di no. Ci può essere una stanchezza esistenziale, mentale, fisica, e uno dice, beh, ho bisogno di un tempo di tranquillità. Quello è un discorso umano, da capire non solo, ma da accompagnare. No, ma voi capite bene a cosa mi riferisco. Persone che sembravano rivoluzionarie, ripeto, nella società, nella Chiesa, nella politica, e sono diventate attendiste, superficiali, come si diceva una volta, termini ormai in disuso, si sono imborghesite nel modo di vivere. Come mai questo? Gli ideali erano validi, ma non parlo di una o due persone, perché poi le storie di tutti sono storie da rispettare e da guardare non solo con l'occhio della superficialità, ma con la partecipazione del cuore. Io parlo di tante persone, tante, che le ritrovi da un'altra parte. Quando ti guardi intorno non ci sono più, ma sono da un'altra parte. Ripeto, nella Chiesa e nella società, nella cultura, nella politica. Come mai succede questo? Forse perché non c'è stato quel nutrimento a cui Gesù si riferisce? Perché bisogna nutrire queste dimensioni così profonde, così importanti, come l'amore nutre l'amore, l'amicizia nutre l'amicizia, la fede nutre la fede, la gratuità nutre la gratuità, la speranza nutre la speranza. Non sono tautologie, è la vita che ci dice così, che ci parla e ci parla in questo modo. Questo è quanto a me così veniva da riflettere su questo Vangelo. E quindi non è una durezza che viene da fuori e ci obbliga a far qualcosa, no. La durezza, come mi permettevo di dire prima, è piuttosto come questa assunzione di un impegno permanente a indagare con la profondità. E allora il discorso dei pani e dei pesci di Gesù è un momento di grande solidarietà, condivisione. Non è solo il pane e i pesci fine a se stessi o localizzati in quel momento. Il profumo e il sapore di quei pani e di quei pesci è il profumo e il sapore delle beatitudini. Il discorso è duro per quello, perché dire umiltà, dire coraggio nella vita, non violenza, costruzione della pace, accoglienza, perdono, appunto dimensione di spiritualità profonda, sincerità, trasparenza, coerenza di vita, quello è il sapore del pane e dei pesci, per cui quando Gesù entra a riflettere, si riferisce a questo suo modo di essere, di comunicare, e allora c'è come un po' di smarrimento, perché anche oggi uno dice accoglienza e succede quel che succede, uno dice non violenza e pace e succede quello che succede attorno, e sì, perché poi dice ma... Sì, non possiamo mica entrare in tutti i discorsi, sì, ma a me poi mi arrovello nella mente e dico, guarda, no, quante, anche nei dibattiti, negli incontri pubblici, tornano gli esempi, perché devono tornare. Ieri la Chiesa ha detto qualcosa di significativo, per grazia di Dio, perché non si può mica tacere, però anche ad esempio uno dice non violenza, pace, pensa, a me viene subito in testa, 14 miliardi di euro da qui al 2026 per costruire 100 cacciabombardieri, ma che mondo è? Folle, no? Il Vangelo dice così, sì, ma anche Gandhi, anche Luther King, anche il Dalai Lama che è stato qui, no? Accoglienza, perdono, che poi significa anche un altro modo di vedere la pena nelle carceri che stanno scoppiando in situazioni disumane. Basta, come con la radio, sintonizzarsi su questa sintonia profonda di quell'umanità che il Vangelo continuamente ci ispira. Allora in quella sintonia poi entrano tutte le grandi questioni dell'umanità, ma entrano anche le nostre storie personali in quella sintonia. È come se mettessimo lì la sintonia per sentire quei suoni, quelle vibrazioni che riguardano insieme la profondità della nostra vita e riguardano insieme le storie di tutte le donne, di tutti gli uomini, ecco, di questo pianeta. Ecco, e concludendo con quello che ha detto Pietro, quando Gesù dice, se volete andate, cosa sai? Andate. E Pietro, che è più istintivo anche nelle reazioni, per cui alle volte la reazione è catastrofica, alle volte è intuitiva, è bella e positiva, dice sì, ma Signore, dove andiamo? No? Sì, traduco in modo, con linguaggio diretto, affettivo, familiare, ma da chi andiamo? Sì, saremo quel che saremo, noi, impacciati, ombre, luci, diciamo, poi smentiamo, sì, però noi capiamo che la tua parola è una parola che ci dà quelle dimensioni profonde, è proprio quelle di cui sentiamo nel profondo la necessità. Parole di vita eterna vuol dire parole che ci comunicano quelle dimensioni che passi una stagione della vita, passi un'altra, anche una stagione della storia e un'altra stagione della storia, ma è lì quella dimensione profonda che non varia, può variare il modo di interpretarla, di raccontarla, ma quella dimensione profonda, ecco, per cui se noi riascoltiamo ad esempio non solo il racconto ma la vita ad esempio di alcune persone che abbiamo conosciuto, persone anziane, genitori, nonni, zii, familiari, ci hanno comunicato più di qualche volta nella loro semplicità di vita, ci hanno comunicato queste dimensioni che hanno il sapore di vita eterna, perché è ben cambiata dalla loro società la nostra, ma se noi dobbiamo riconoscerci in qualcosa di portante, di fondamentale, andiamo a quello che la nostra nonna o mamma o zia ci ha detto e aveva 90 anni. Come mai questo segreto delle cose? Perché è così. Se io ricordo, come vi ho già raccontato, concludo con questa immagine affettuosa, familiare, se mi ricordo di mia nonna Rosalia, nella cui stanzetta dormivo, e che ho detto poi, diventando più grande, che mi ha insegnato una preghiera planetaria, perché mi diceva di pregare per tutti, i morti e i vivi, ma come dicevo ancora, mi pareva che le mura di quella stanza si aprissero. Dopo, diventando grande, dicevo, ma mia nonna era una teologa allora, planetaria, della liberazione. Lei non lo sapeva, ma lo era, perché dentro al cuore quella sapienza che viveva la portava a guardare il mondo oltre Attualis, oltre alle montagne della Carnia, a percepire quella dimensione che se poi uno va in America Latina è la stessa, se uno va in India o in Brasile è la stessa. Questo è il sapore della vita eterna. Uno si sposta geograficamente, cronologicamente e si ritrova. Quello è il sapore del pane e dei pesci legato a tutte le dimensioni che Gesù continua a comunicarci.